capire. Dio è buono. Tutti lo sappiamo che Dio è buono, vero? Ma prima preghiamo. Se volete potete restare anche seduti. Siamo nel Vangelo di Matteo. Due versi, verso 16 e 17 del capitolo 19. Ed ecco un tale si avvicinò e gli disse: Maestro buono, che devo fare di buono per avere la vita eterna? Ed egli disse: Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non uno solo, cioè Dio. Ora se tu vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Ora noi sappiamo chi è questa persona che si è avvicinato a Gesù e lo ha chiamato maestro buono. È una persona che in realtà voleva ereditare la vita eterna. Desiderava questo. Però quando il Signore gli ha detto quello che doveva fare, se ne andò torto torto. Quindi non se ne è fatto uso della bontà di Dio. Di quella bontà che conosceva nella mente. Quando il Signore gli ha detto delle cose, ma non perché lui non osservasse i comandamenti, lui li osservava i comandamenti. Infatti ha detto: queste cose le ho fatte dalla mia giovinezza. E Gesù l'amò. Però non aveva veramente capito la bontà di Dio. Anche se lui diceva maestro buono, ma non aveva capito che cosa significava la bontà. Se si era avvicinato al Signore Gesù, così come si possono avvicinare tutti, pensando che il Signore è buono, ma avendo un concetto sbagliato della bontà. Perché se abbiamo un concetto sbagliato della bontà, non, poi restiamo un po' delusi. Ma la bontà di Dio non è come la bontà che pensiamo noi. Sapete, l'uomo pensa che una persona può essere buona se ogni volta che gli chiede qualche cosa te la dà, così come gliela chiedi. E allora un drogato che cosa può chiedere? Non chiede la liberazione, anche perché non ci crede che può essere liberato, o forse non lo vuole essere liberato, io non lo so, forse poi quando si arriva proprio male, probabilmente lo vuole, ma quando non arriva proprio a terra, giù, ancora non la vuole, vuole la dose, l'alcolizzato vuole qualcosa da bere per calmare un po', per il bisogno, per stordirsi, è quello che vuole, ma se qualcuno è veramente buono non gli dà quello che fa male, ma gli dà quello che fa bene. Amen. Allora ognuno vorrebbe qualcosa nel naturale e che non sempre è buono, a volte sì, a volte no, e spesso dico spesso no. Spesso non è quello che noi pensiamo che sia buono, che è veramente buono. Quello che è buono lo sa solo Dio. E lo Spirito Santo ce lo può fare capire. Ed è lo Spirito Santo che farà la differenza e ci farà capire quello che è buono. Anche il modo di pregare stesso. Perché noi pensiamo a volte, preghiamo, cerchiamo e non siamo esauditi. La parola di Dio ci dice in Giacomo che chiediamo, ma anzi molte volte non chiediamo e per questo non riceviamo, ma se chiediamo a volte non riceviamo, dico sempre non si riceve perché chiediamo per spendere nei nostri piaceri. E allora la bontà di Dio non ci esaudisce perché Dio è buono. Qualcuno è visto a volte male perché, perché magari non si dà quello che quella persona sta chiedendo. Dice: per favore me ne dai un euro, un euro. Possibile che non c'è un euro. Però mentre ti avvicini senti l'odore dell'alcol già da 3 metri di distanza. E quindi già sai che uso ne farà di quell'euro. O no? E allora dici, no, scusami, che cosa ti serve? Per che cosa ti serve questo euro? Dici, mi serve per comprarmi un panino. Andiamo a comprare un panino. No, no, dammi i soldi, me lo compro io. No, ma la bontà ti porta a comprargli il panino. Dici, ma non mi serve veramente, io in questo momento il panino non mi serve. Usaccio che ti serve. Ma nella mia bontà non te lo do. Invece ti posso dire cosa fare. Preghiamo che il Signore ti liberi da questa schiavitù che ti porta certamente alla morte, che ti vuole portare certamente alla distruzione. Questa è la bontà di Dio. Dio è comunque buono e vuole il meglio per noi. La parola di Dio ci dice e ci ricorda in ogni pagina della Bibbia quando Dio ci ama e quando Dio è buono. Tutto il tema dei canti di oggi, di quello che parla dell'amore di Dio. Ma se smettiamo di vedere Dio come Dio d'amore, che Dio stiamo credendo? Il Dio che stiamo credendo è il Dio d'amore. Il Dio che ci ama è nella bontà e nell'amore produce bontà, benignità. Amen? Gloria al Signore. Leggiamo in Luca, capitolo 11, dal verso 9, poi ci fermiamo al 13, e dice, perciò vi dico, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, poiché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. E chi è tra voi quel padre che se il figlio gli chiede del pane, gli dà una pietra? O se gli chiede un pesce, gli dà al posto del pesce una serpe? O se gli chiede un uovo, gli dà uno scorpione? Se voi dunque, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Qui Gesù ci sta invitando a chiedere, a bussare, a cercare, perché certamente ci sarà una risposta, che sarà la risposta mossa dalla bontà di Dio. Forse non ricevi quello che cerchi, o come lo cerchi, ma troverai la risposta al vero bisogno. La risposta, quella giusta, che ti farà del bene, anche se tu non lo stai cercando. Sapete, quando i bambini vedono il barattolo della Nutella, anche grande tu vuoi dire, quello grande che è in offerta a volte, no? Quello di 1 chilo. E tu apri il coperchio e prendi il cucchiaio, quello grande. E mentre c'è qualche problemino con la glicemia, Dio cosa ti può dire? Non lo fare! Non lo fare! E te lo dice con una vocina dentro. Però c'è un altro che dice, a che ne abbiamo la vita? A che ne abbiamo la vita? Che ha mangiato quello che da fare uno? Vero, uno potrebbe anche, però uno non basta dopo che l'hai assaggiato. Ma questa è arrivata solo qua. E allora un altro, un altro. Ma Dio non ci dà quello che vogliamo. E come lo vogliamo, se quello che vogliamo ci fa male. Però qui sta facendo un esempio. Se un figlio chiede al padre il pane, non gli darà la pietra. E voi sapete quanto è buono il pane. Pare che non ci siano controindicazioni, se non nella quantità. Che se uno se ne mangia 3 kg, allora poi non ha il tempo di bruciarlo. Però pare che non ci siano tante controindicazioni per il pane, vero sì o no? Nel pane ci sono tante sostanze, ci sono gli zuccheri, c'è un qualche po' di proteine vegetali, anche, ma più zuccheri. Poi se gli chiedi l'uovo, e là ci sono i grassi e le proteine. E se gli chiedi il pesce, ci sono altri tipi di proteine. Un alimento completo, che fa bene alla salute. Pane, uovo, pesce, tutto. E i vostri padri ci tengono alla vostra salute, pur essendo loro malvagi e non buoni come Dio, ci tengono alla vostra salute e ve li danno, non vi daranno né uno scorpione né una pietra, vi daranno quello che avete di bisogno. Quanto più il Padre vostro darà lo Spirito Santo, perché Dio è Spirito e si prende cura dello Spirito. Io vi dico che se lo Spirito sta bene, tutto il corpo anche sta bene. Se lo Spirito sta in salute, e lo Spirito è in salute quando ascolta i consigli di Dio e li segue, quando comprende la voce di Dio e sa che la cosa più giusta da fare è quello di ascoltare ed eseguire. Amen. E dice, lo Spirito Santo non è solo, non ci viene dato solo perché poi possiamo pregare in altre lingue e fare vedere che siamo stati battezzati di Spirito Santo. Il pregare in altre lingue è qualcosa che si può fare da soli, per parlare con Dio, ma non per fare spettacolo, per fare vedere che sappiamo parlare in altre lingue, perché in quello diventiamo ridicoli se lo facciamo per far vedere, proprio ridicoli con la R maiuscola. Ma il Signore ci dà lo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo è quello che ci illumina, è quello che ci fa capire, quello che ci mostra, quello che ci dà tutte le rivelazioni di cui abbiamo bisogno. È lo Spirito Santo che veramente è quello che ti dice, guarda che questa cosa che tu stai chiedendo non è buona per te. Questa cosa, chiedi quest'altro. La parola di Dio dice che quando noi preghiamo, ecco, lo Spirito Santo ci aiuta e intercede per noi con sospiri ineffabili, perché noi non sappiamo pregare come si conviene. Cioè non sappiamo fare la giusta preghiera perché non abbiamo visto il vero bisogno, non sappiamo riconoscere la vera natura del bisogno. Amen. Gloria al Signore. E allora lo Spirito Santo ci viene dato perché possiamo realmente fare la volontà di Dio, chiedendo la cosa giusta, nel momento giusto. E io vi dico una cosa, quello che abbiamo bisogno è conoscere la volontà di Dio per ogni cosa. Sapete, possiamo prendere qualche scrittura, qualche verso e dire, qua c'è una promessa, me la prendo. Ma è per te in questo momento questa la promessa meglio per te o è un'altra? Perché sapete, la Bibbia è come un supermercato dove ci trovi di tutto, dai detersivi ai dolci, alla pasta, alla frutta, alla carne, al pesce, tutto quello che ti serve, ma non è che puoi prendere tutto. Oggi, oggi vediamo dove mi cade la mano e prende una scatola di detersivo, e che te ne fare? Forse ti servirà qualche altra cosa, forse ti servirà una scatola di tonno, non lo so, qualche altra cosa che ti potrebbe servire. Quindi non puoi andare a casa e dire, qua c'è una promessa, questa cosa è bella, questa mi piace, se Dio, siccome Dio l'ha promesso io ora gliela chiedo, ma è quello che ti sta servendo adesso? Forse ora ti serve qualche altra cosa. Chiedi quello che è giusto da parte di Dio. E lo Spirito Santo ti illuminerà e ti mostrerà che cosa hai bisogno in questo momento. Io vi dico una cosa, molte persone abbiamo bisogno, e questo lo dico che è un bisogno generale, di avere la rivelazione, quello che per cui abbiamo pregato stamattina. Spero che avete unito anche i vostri cuori e la vostra preghiera alla mia, di avere rivelazione dell'amore di Dio. Perché Lui è il conoscitore di tutto, di quello che è rivelato e di quello che è nascosto, di quello che è passato, di quello che è futuro. Perché, sapete, uno dice, vabbè, che Dio vede nel passato. No, no, Dio vede nel futuro. E Dio sa che cosa mi servirà domani, e se quello che mi dà oggi mi farà un danno domani, Lui non me la dà, perché Lui sa già nel futuro. Ci sono cose, sapete, che a volte ho desiderato e subito dopo lo Spirito Santo mi ha fatto capire: perché vuoi questa cosa? Così poi tu ti inorgoglisci e dici: hai visto? Io non sono peggiore di te, sono migliore di te. Magari hai qualcosa con qualcuno e qualcuno che magari ti ha disprezzato, allora vuoi dargli una risposta. E con questo miracolo, con questa cosa che io ti faccio, tu puoi dire: hai visto che anch'io, hai visto che io, hai visto che io che cosa? Che cosa io? Che cosa sei tu? Cosa siamo noi? E Lui. Noi non dobbiamo fare per far vedere agli altri. Noi non dobbiamo fare perché gli altri possano apprezzarci. Perché altrimenti abbiamo veramente un altro grande bisogno, che è quello di crescere. E quando una persona cresce, non gli importa più quello che gli altri pensano, gli importa quello che pensa lui. Gli importa il meglio che Dio ha preparato per noi. Dice: Signore, ma questa cosa però mi farebbe piacere, ma tu non potresti soddisfare anche qualche mio piacere? Certamente sì. Se tu realmente metti al primo posto il Signore, Lui ti darà i desideri del tuo cuore. Ma prima cerca il regno, la sua giustizia, tutte le altre cose, le cose che ti fanno piacere, Dio te le darà anche. Ma metti prima il regno di Dio e la sua giustizia. La parola di Dio ci dimostra in quella cosa che Dio disse a Salomone, quando gli ha detto: che cosa vuoi? E lui ha detto: sono un re giovane, senza esperienza, e un popolo numeroso. Come faccio a governarlo? Ho bisogno della tua sapienza. Dio ha voluto puntualizzare per tutte le generazioni questa richiesta, che gli è tantissimo piaciuta. Ha detto: tu non mi hai cercato ricchezze, tu non mi hai cercato la sapienza per governare il mio popolo nella maniera giusta, e tu l'avrai. Ma ti darò anche le ricchezze che non hai chiesto. Questo è Dio. Questa è la bontà di Dio. Se noi ci avviciniamo al Signore con il cuore aperto, Lui ci darà quello che abbiamo bisogno davvero, che ci serve per servirlo, che ci serve per essere una buona testimonianza, ma che ci serve soprattutto per stare bene, perché un modo migliore per stare bene è servire Dio. Tu non devi servire Dio perché non devi andare all'inferno, perché se non lo servi andrai all'inferno. No, lo devi servire al Signore perché così ti senti meglio. Perché così entri in un'intimità ancora più forte di Dio, e Dio ti dirà: siccome tu mi stai facendo questo, io ti darò quello che tu non hai avuto il coraggio di chiedere, ma io te la do. Amen. Quando Gesù pregava una notte intera, ma cosa pensate che chiedesse? La cioccolata? O come ti posso fare conoscere domani mattina, in tutta la giornata? Come posso mostrare la tua bellezza? Come posso mostrare la tua grandezza? Come posso mostrare la tua fedeltà? E il Padre gli mostrava: vedi che verranno dei ciechi che stanno cercando la guarigione. Oppure vedi che ti caleranno domani un paralitico dal tetto, perché le persone che riempiono la casa non lo faranno entrare, ma quell'uomo ha tanta, ci sono delle persone che amano così tanto questa persona e hanno così tanta fede che lo voglio guarire. E quindi Gesù non aspettava che di parlare a quelle persone, ma aspettava che cominciava a cadere qualche calcinaccio dal tetto, perché sapeva che da lì a poco sarebbe sceso l'uomo per cui c'era tutta quella potenza per guarire. Perché se leggiamo nella parola di Dio, dice che c'era un'unzione così potente per guarire che tutti potevano guarire in quella stanza, tutti quanti, ma solo uno aveva l'attitudine, solo uno credeva, solo uno era in condizione di poter ricevere, ma no, forse lui non aveva manco tanta fede, ma erano quei quattro amici che avevano così tanto amore verso quel paralitico, che hanno superato tutti gli ostacoli, hanno detto: qua non si può entrare né dalla porta e nemmeno dalla finestra, l'unico modo è di entrare dal tetto, procuriamoci una scala, facciamo in modo che qualcuno magari ti prendi, metti il piede sulla mano, forse le case non erano così alte come sono adesso, allora magari hanno preso qualche cosa, l'hanno appoggiato, sono saltati e quindi sono saliti sul tetto. Vorrei vedere questa scena, un giorno il Signore ci farà vedere in replay che cosa è successo in quella situazione. E lui aveva già preparato il miracolo, con tutte le critiche, con tutte le cose: ma come, tu puoi perdonare, ma chi è costui che perdona anche i peccati? E Gesù ha detto: sentite, tagliamo corto, e allora che cosa è meglio dire? Alzati e cammina, prendi il tuo lettuccio, alzati e cammina, ok, prendi il tuo lettuccio, alzati e cammina, sei guarito. Se non capite che significa ti sono rimessi i tuoi peccati, io ti dico: prendi il tuo lettuccio e vattene. Ma questo era paralitico, veramente era paralitico, come può prendere il lettuccio e andarsene? Semplicemente per un motivo, perché Dio è buono. Perché Dio è buono, e Dio è buono con noi. Quello che dobbiamo fare è fare cadere tutti quei pregiudizi, tutte quelle stupidaggini, tutte quelle cose dei bambini, e cominciare a dire: Signore, voglio essere grande, e voglio che lo Spirito Santo mi aiuti a capire che cosa è per il mio bene e che cosa è che non è per il mio bene, perché io possa accogliere l'invito che il Signore ci fa. E lo fa anche a te, a me, a tutti noi. Amen. Quell'invito: chiedete e vi sarà dato, bussate e vi sarà aperto, cercate e troverete. Ma cerchiamo le cose giuste, però. Cerchiamo quello che veramente ci farà del bene. Cerchiamo quello che ci aiuterà a capire la grandezza di Dio e a diventare noi più piccoli. Perché quando diventiamo più piccoli, ma non più piccole perché diventiamo incoscienti, ma diventiamo incoscienti, coscienti della sua grandezza. Sapete, quando Giovanni Battista si è incontrato con Gesù, ha detto: ora bisogna che lui cresca e che io diminuisca. Quando tu hai capito e hai conosciuto, ti sei incontrato con la grandezza di Dio, allora hai bisogno di diminuire perché lui cresca. Ma lui crescerà nel tuo cuore. E il tuo spirito crescerà nella fede, nella sapienza, nella saggezza e nel portare il frutto. Amen. Sapete il frutto che cos'è? Manifestare il carattere di Cristo, l'amore di Dio. Fare quello che faceva Gesù. Fare camminare come camminava Gesù. Seguire Gesù in quello che lui vuole che tu faccia. Perché questa è la cosa migliore, questa è la cosa più grande. Cosa posso fare di buono? Disse il giovane ricco. Cosa posso fare di buono? Credere.
Questa è la cosa che puoi fare di buono. Credere che Dio ti ama e osservare i suoi comandamenti. Se li racchiudiamo questi comandamenti, tutti vogliono portarci, costringerci in qualche modo, sono delle stampelle o delle ingessature perché l'arto non slocato non fallisca. Quindi diciamo tutti consigli per farci camminare poi in effetti in amore. Ma dal momento in cui non c'era ancora quest'amore rivelato dentro il cuore delle persone, Dio ha detto non rubare, Dio ha detto non uccidere, Dio ha detto non dire falsa testimonianza. Perché? Perché non comprendendo, non avendo l'amore nel cuore, ti costringe con la forza e ti dice non rubare. Ma se tu ami non andrai a rubare, ma se vedi che quello è nel bisogno invece gli dai quello che puoi. Amen. Se tu ami il Signore, tu sai che Dio è verità, non andrai a dire una falsa testimonianza. Amen. Tutti quelli che sono i comandamenti si racchiudono nell'amore. Poi nei dettagli si pratica in questa maniera, rispettando i comandamenti. Ma se tu hai ricevuto l'amore di Dio, allora i comandamenti li osserverai. Ma non perché c'è scritto che hai a fare questo, la faccio perché è scritto, no, ce la fai perché senti l'amore nel cuore, allora tutto quello che senza conoscere i comandamenti li farai, li osserverai, perché sei già predisposto, spinto dall'amore. Se tuo figlio o tua figlia ti combina qualche cosa di brutto e di pesante, io credo che ti arrabbi e credo che ci sarà anche una disciplina. Ma non smetterai di amare. E io parlo ai genitori. I figli lo capiscono che sono amati. Anche lì, nel momento della durezza, però poi sanno che questa durezza non resterà per sempre. E poi si sciolgono. Amen. Gloria al Signore Gesù. Leggiamo in Giacomo capitolo 1, verso 17. Dice, ogni buona donazione e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre dei lumi, presso il quale non vi è mutamento né ombra di rivolgimento. Tutto quello che Dio ci dà di buono viene dall'alto. Anzi, tutto quello che viene dall'alto è buono. Amen. E come è definito? Com'è che definisce Giacomo Dio? Il padre dei lumi. Ma che significa? Ve lo siete mai chiesto che significa padre dei lumi? È quello che ti illumina, quello che ti fa vedere tutto, quello che è la verità, le motivazioni, le profondità, i vari aspetti. Il padre dei lumi. E allora lui ci darà e ci darà quella illuminazione che ci farà comprendere le profondità di quello che è la giustizia, la verità. E ci dà le cose buone, vedi? Ti faccio vedere perché ti ho fatto questo dono. Te lo faccio vedere perché questo ne avevi bisogno. A volte, sapete, è qualcosa che noi non vorremmo avere. Il passaggio di una strettoia dolorosa, il passaggio di qualche cosa che non vorremmo mai avere, però ci devi comunque passare. Gesù non voleva passare dalla croce, però era giusto che passasse dalla croce per la nostra salvezza, ma non tanto dalla croce, non voleva prendere quel calice amaro, non voleva bere quel fango dei nostri peccati. Sapete perché? Perché sapeva che poi si sarebbe girato le spalle il Padre. Perché Dio è amore e giustizia e non può avere comunione con il peccato. Ma quando Gesù è diventato peccato, il Padre si è girato. Mi ricordo i ragazzi facevano una rappresentazione, quella là, della crocifissione. Con il Jesus Revolution. E siccome nell'uomo c'è la natura di peccato,
Dio era con le spalle girate, non sentiva. Non so, mi ricordo chi è che lo faceva. E non si girava. Peccato che il Signore potesse anche far ricordare queste scene e comprendere, ritornare nella ragione. Cioè, Dio si gira quando c'è il peccato, ma quando ti avvicini al Signore Gesù, c'è la grazia, c'è il perdono, e Dio rivolge lo sguardo verso di te. Gesù non voleva questo distacco. Ecco perché poi ha detto: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Non l'ha chiamato nemmeno padre, l'ha chiamato Eli, Eli, Lamma, Sabachthani. Perché mi hai abbandonato? Era quello il dolore più grande. Non era la sofferenza fisica, ma era quella sofferenza di vedere che il padre non gli dava ascolto, che si era girato dall'altra parte. Perché Dio aveva preparato il sacrificio perfetto per la nostra salvezza. Amen. Ogni donazione e ogni dono perfetto vengono dall'alto. I doni di Dio sono sempre perfetti, anche se non sono confezionati come noi li vogliamo, anche se arrivano a volte, arrivano magari con una raccomandata con ricevuto di ritorno, o con una notifica che pare che poi c'è ora un nepiglio, ste soldi per pagare questa cosa. Però probabilmente quella cosa serve perché tu ti ricordi che c'è Dio, che da un po' di tempo che te lo sei dimenticato, che tuo padre ti può dare la via d'uscita. Allora nel bisogno ti ricordi che c'hai un padre. Sapete, a volte succede che ci dimentichiamo che c'è qualcuno che ci ama e non cerchiamo. E allora permette che ci sia qualcosa di pesante, di difficile, così tu ti avvicini e Dio dice, non ti dice una passata estate passa un mienno, traduco, quando non avevi bisogno non mi cercavi, ora che hai bisogno sei venuto. No, Dio ti aspetta. Forse quel bisogno ora lo sta usando proprio per farti capire che ti vuole bene, che è buono. Amen. Gloria al Signore Gesù. Il popolo di Dio è stato amato. È stato amato intensamente per rispetto di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, di Giuseppe, di Mosè. Dio rispetta quelli che conoscono il suo amore, e lui nel suo grande amore non solo benedice le persone che lo rispettano, ma anche la discendenza fino alla millesima generazione di quelli che mi amano, dice la parola di Dio. A proposito delle benedizioni, cioè dei comandamenti, se andiamo a leggere in Esodo 20, vediamo che lui punisce fino alla terza e quarta generazione, ma benedice fino alla millesima generazione. Guardate lo squilibrio nell'amore, nella bontà di Dio. Punisce fino a qualche generazione, ma benedice fino alla millesima generazione, significa che fino a quando il Signore torna, quel popolo che in Abramo sarà sempre benedetto. Amen. Gloria al Signore Gesù. Ci sono dei pareri discordanti su quanto può durare una generazione. Alcuni dicono 20 anni, altri dicono 40 anni, altri dicono 120, altri dicono... Non si capisce. Però una cosa è certa, che sicuramente, se consideriamo anche la minima, 40 anni per 1000 farà 40.000 anni. 40.000 anni. Chissà già da quanto tempo Gesù è tornato, prima che si esauriscono queste benedizioni. Dio, per rispetto delle persone benedette che hanno camminato, benedice anche la discendenza. E lui ci fa del bene per amore anche non solo di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, perché siamo sua discendenza, loro discendenza, e anche per rispetto di Mosè, per rispetto soprattutto di Gesù. Amen. Gloria al Signore. Se leggiamo in Secondo Cronache, capitolo 20, c'è una storia che sembra, almeno un paio di volte l'anno la leggo perché è importante. Qui vediamo la bontà di Dio, come Dio non lascia nei guai quelli che lo cercano, quelli che lo invocano, quelli che bussano, quelli che si trovano nei problemi, perché Dio è buono, semplicemente perché Dio è buono. Ora, c'era un tempo in cui già il popolo di Dio era diviso in due regni, il regno di Giuda e il regno di Israele, e Giosafat era il re di Giuda, ma si è trovato in un guaio grosso, molto grosso. Si sono trovati vittima di una rappresaglia di tre popoli che si erano uniti per distruggere Giuda. E leggiamo Secondo Cronache, capitolo 20, dal verso 1. Dopo queste cose avvenne che i figli di Moab, i figli di Ammon, cioè i Moabiti, gli Ammoniti, e altri con loro assieme agli Ammoniti, un'altra gente che non erano né Moabiti né Ammoniti, ma che erano d'accordo con questi, vennero per combattere contro Giosafat. Così giunsero alcuni a informare Giosafat dicendo: una grande moltitudine si è mossa contro di te da oltre il mare, dalla Siria. Ecco, essi sono in Hazazon Tamar, che è En Gadi. Allora Giosafat ebbe paura e si dispose a cercare l'Eterno e proclamò un digiuno per tutto Giuda. Puntini, puntini, io ci ho messo. Cioè ebbe paura, ma ha fatto la cosa giusta. Andò a cercare Dio. C'era il bisogno. E che bisogno? Un popolo numeroso che veniva dal mare, pronto a distruggere Giuda. E lui cercò Dio. Sapete, a volte succedono delle cose e invece di andare a cercare soluzioni altrove, dobbiamo fare quello che ha fatto Giosafat: si dispose a cercare il Signore. La prima cosa che devi fare quando ti trovi nel grande bisogno: chiuditi nella stanza e comincia a parlare con Dio e dici: Signore, mi fai capire che cosa posso fare in questa condizione? Magari chiedi un po' di perdono, perché Signore non ti ho cercato, perché non ti ho servito, perché ho fatto di testa mia, perché non ho cercato la tua perfetta volontà. Fai quello che vuoi, ma invoca il perdono di Dio e poi digli: Signore, so che tu mi ami, prenditi cura di me e dammi una soluzione. Però cerca Dio, non andare oltre, non andare in altre direzioni. Vai a Dio, che lui non ti dirà: non ho più tempo per te. Ce l'ha sempre e ti aspetta, come il padre del figlio al prodigo, che tutti i giorni andava a vedere se per caso si arrecampava sto figlio perso. E quando lo vide da lontano l'ha riconosciuto e gli corse incontro e lo abbracciò, lo baciò e lo ribaciò, sporco per com'era, puzzolente di maiali e di sudore, ma lui ha sentito il profumo di suo figlio, del grande amore di Dio. Questo è quello che Dio fa quando ci vede che ci avviciniamo a lui e lo cerchiamo. Lui viene incontro e ci abbraccia, perché Dio è buono. Amen. Poi dal verso 12: o Dio nostro, non eseguirai tu il giudizio? Tutta una preghiera, e io sono andato verso la conclusione, e dice: oh Dio nostro, non eseguirai tu il giudizio su di loro, poiché noi siamo senza forza davanti a questa grande moltitudine che viene contro di noi. Non sappiamo cosa fare, ma i nostri occhi sono su di te. Ah, che bella questa cosa.
quando i tuoi occhi sono su Dio, quando tu vedi che cosa non sai cosa fare, ma metti gli occhi su Dio, è la cosa più giusta che puoi fare, perché lì Dio si farà conoscere. Ma i nostri occhi sono su di te. Ora tutti gli uomini di Giuda con i loro bambini, le loro mogli, i loro figli stavano tutti in piedi davanti all'Eterno, adunata generale, tutti lì davanti al Signore, tutti a cercare Dio. E il verso 14: allora nel mezzo dell'assemblea lo spirito dell'Eterno investì Jasiel, e questo cominciò a profetizzare. E il verso 15 dice: e questi disse: ascoltate voi tutti di Giuda, voi abitanti di Gerusalemme, e tu re Giosafat, così vi dice l'Eterno: non temete, non sgomentatevi a motivo di questa grande moltitudine, perché la battaglia non è vostra, ma è di Dio. Siccome voi avete messo gli occhi su di me, siccome voi mi avete cercato, siccome voi vi siete umiliati, siccome voi avete riconosciuto la mia grandezza, siccome voi sapete che io non vi abbandono e non vi lascio, allora non preoccupatevi, la battaglia è mia. Voi non dovete fare niente. Voi solo dovete stare a guardare. Dovete prepararvi a vedervi lo spettacolo, perché sarò io a combattere per voi. E dice proprio questo, lo rileggo: non temete, non sgomentatevi a motivo di questa grande moltitudine, perché la battaglia non è vostra ma di Dio. Poi il verso 16: domani scendete contro di loro, ecco, essi saliranno per la salita di Tziz, e voi li troverete all'estremità della valle di fronte al deserto di Jeruel. Non sarete voi a combattere, glielo ricorda ancora. Non sarete voi a combattere in questa battaglia. Prendete posizione, state fermi e vedrete la liberazione dell'Eterno che è con voi. E qua è la cosa più difficile. Prendere posizione di fede, credere che Dio sta combattendo, non essere stressato, non aver paura. Questa è la posizione. E poi non fare niente. Guarda. E là è una cosa ancora più difficile, perché noi qualche cosa amo a fare. E allora se tu hai fede non devi fare niente, devi guardare quello che Dio fa per te. Amen. E questa è la verità, fratelli, non è altra la verità. Io vi dico, se accendete la televisione non la sentirete questa verità, ma questa verità è nella Bibbia. E ancora una volta dice: o Giuda, o Gerusalemme, non temete, non sgomentatevi. Un'altra volta glielo ricorda: non temete, non sgomentatevi. Ve lo raccomando, non abbiate paura. Domani uscite contro di loro, perché l'Eterno è con voi. Ma sarò io a combattere, però voi non dovete combattere, però dovete essere lì presenti, dovete vedervi la scena. Amen. Gloria al Signore Gesù. E non gli ha fatto pagare il biglietto, era gratis. Sapete, quando c'è un film in prima visione te lo fanno pagare, costa anche. E c'è tutta una folla che aspetta davanti al cinema per vedere quel film, magari che sarà anche bello. Però questa era qualcosa che va oltre un film in prima visione, senza pagare biglietto, in prima fila, senza canone. La mattina seguente si alzarono presto e partirono per il deserto di Tekoa. Mentre si mettevano in cammino, Giosafat, stando in piedi, disse: ascoltatemi, o Giuda, e voi abitanti di Gerusalemme, credete nell'Eterno, il vostro Dio, e sarete saldi. Credete nei suoi profeti e prospererete. Guardate come è diventato un predicatore Giosafat. Si è fortificato nel Signore. E ora sta incoraggiando dal re, sta portando il popolo ad avere fiducia in Dio. Volesse il Signore che la nostra nazione potesse avere un primo ministro, un presidente della Repubblica che dice: abbiamo fiducia in Dio, guardiamo Dio. E invece questi solo mostrano la loro intelligenza, la loro capacità, e sono pieni di sé. E io mi sento tremante, perché dico: Cristo è solo pallone ungiato. Può essere intelligente, può essere tutto quello che deve, ma quando una persona non ci porta a vedere da dove veramente viene il bene, sono solo palloni gonfiati.
anche noi possiamo esserlo, guardate. Se confidiamo nella nostra capacità umana, siamo solo palloni gonfiati. Però dico, amiamoli queste persone, preghiamo perché Dio gli faccia nascere la fede, e che possano avere un impatto con un bisogno più grande di loro e possano piegarsi. Ma questo, sapete, è più facile che si rivolgono ai maghi che fanno patti per le soluzioni soprannaturali, ma che potrebbe invece, per l'intercessione della Chiesa, rivolgersi a Dio. E lui risponderebbe certamente, dandogli quella sapienza che ha dato a Salomone. Amen. Gloria al Signore Gesù. Quindi, dopo essersi consigliato con il popolo, stabilì quelli che dovevano cantare all'Eterno e dovevano lodarlo per lo splendore della sua santità. Mentre camminavano davanti all'esercito e dicevano: celebrate l'Eterno, perché la sua benignità dura in eterno. È stato buono con i nostri padri, con Abramo, Isacco, Giacobbe, e lo è anche oggi con me, lo è anche oggi con noi, perché Dio è buono in eterno e sarà sempre buono. Questo è quello che Dio dice. Quando essi cominciarono a cantare e a lodare, l'Eterno tese un'imboscata contro i figli di Ammon e di Moab e quelli del monte Seir. Guardate, qua sono diventati pazzi, perché c'era un esercito numeroso nel naturale, ma questi cantavano, sono andati ad affrontare quelli cantando. Ora, noi sappiamo tutti in retroscena, abbiamo capito perché questi cantavano, perché questi hanno cercato Dio, perché, ma non è che qualcuno che era incredulo ha visto qualche cosa, non ha visto niente. Per ora sta vedendo un popolo organizzato per celebrare il culto, altro che può fare la guerra, per lodare la grandezza di Dio. E questi si sono organizzati, si sono messi lì, c'era chi suonava, chi cantava, c'era una bella corale, e lì Dio, nel momento in cui cominciano a lodare, tende l'imboscata e questi si ammazzano tra di loro. Si ammazzano tra di loro. E quando essi cominciarono a cantare e a lodare l'Eterno, tese un'imboscata contro i figli di Ammon e di Moab e quelli del monte Seir che erano venuti contro Giuda, e rimasero sconfitti. I figli di Ammon e di Moab insorsero contro gli abitanti del monte Seir per vuotarli allo sterminio e distruggerli. Quando ebbero annientati gli abitanti di Seir, si aiutarono a distruggersi a vicenda. Quindi, insomma, va, fecero un'autodistruzione. E poi, continuando la storia, il popolo di Giuda andò a vedere che cos'era successo ed erano tutti morti, tutti cadaveri, tutti a terra. Cavore, cavore, ma erano là. E tutte le ricchezze che avevano addosso, che dice la parola di Dio, che per raccogliere tutto, intanto hanno eliminato, hanno seppellito i cadaveri, ma loro e l'argento non è che l'hanno seppellito, sono stati intelligenti, sono pigliarlo. 3 giorni ci sono voluti per portare via il bottino, per cui loro non avevano mosso un dito, avevano solo lodato Dio. Dio ha combattuto per loro. 3 giorni se ne sono andati a casa ricchi, senza nessuna ferita, un po' stanchi perché era pesante il bottino. L'unico problema era quello. Ma Dio è sempre lo stesso. Questo è Dio. Questo è il Dio buono, che noi diciamo che Dio è buono in eterno. È questo. Il Dio di Giosafat è anche il mio, il tuo, il nostro Dio. Quello che bisogna fare è non sgomentatevi, dice. Non sgomentatevi, non abbiate paura. Non sgomentatevi. Non temete. Non sgomentatevi, questo è quello che bisogna fare, non aver paura. Io combatterò per voi, questa è una battaglia mia. Fratelli, noi dobbiamo essere sinceri, dobbiamo essere un po' come Giosafat, come dire: io forza non ne ho, io sono piccolo, ma tu sei grande, i miei occhi sono su di te e io mi fido di te, perché tu mi vuoi bene, perché tu non mi lascerai nei guai, perché tu non mi abbandonerai. E Dio dirà: non temere, non aver paura, io mi so prendere cura di voi, sarò io a combattere, voi soltanto guardate, ma con che cosa gli affari, ma almeno una cosa che puoi fare, quello che fece il popolo di Giuda, di lodare il Signore, celebrare che cosa? Che Dio è buono in eterno. Se leggiamo, ho quasi concluso, se leggiamo nel Salmo 118 alcuni versi, lo leggo fino al verso 8, dice: celebrate l'Eterno perché Egli è buono, perché questo è quello che cantavano loro, eh? E perché la sua benignità dura in eterno, questa era la frase, e per gli ebrei, guardate, questo aveva un grande significato, non è una parola magica, ma perché loro l'avevano toccato con mano la benignità di Dio. E dice: sì, dica ora Israele, la sua misericordia dura in eterno, lo devi ripetere, ci devi credere. E io dico, voi anche chiesa qua, questa chiesa, ci devi credere, lo devi ripetere. Sì, la sua misericordia dura in eterno, dillo. Sì, dica ora la casa di Aronne, la sua misericordia dura in eterno, siete la casa di Aronne. Sì, la sua misericordia dura in eterno. Sì, dicano ora quelli che temono l'Eterno. Tu temi l'Eterno? La sua misericordia dura in eterno. Nell'angoscia invocai l'Eterno e l'Eterno mi rispose e mi trasse al largo. L'Eterno è per me, io non avrò alcun timore. Che cosa mi può fare l'uomo? L'Eterno è per me, fra quelli che mi soccorrono, e io guarderò trionfante sui miei nemici. Questo è quello che dobbiamo dire quando abbiamo paura, fratelli. Andiamo al Salmo 118, leggiamolo. E ripetiamolo, e ripetiamolo, e ripetiamolo, e ripetiamolo. L'Eterno è per me fra quelli che mi soccorrono, e io guarderò trionfante sui miei nemici. È meglio rifugiarsi nell'Eterno che confidare nell'uomo, è meglio rifugiarsi nell'Eterno che confidare nei principi, eccetera, eccetera. Questo è quello che la Chiesa di oggi deve fare. Non deve tremare, non deve fare dichiarazione di insuccessi, non deve fare dichiarazione di incapacità, deve fare la dichiarazione che Dio è buono ed è mio padre. Amen. E si prende cura di me, e lui è sempre buono, non è una bontà a scadenza come il latte che viene messo dentro la bottiglia. E tu devi, quando lo compri, devi vedere quando è stato confezionato e quando scade. No, la bontà di Dio non scade, è in eterno. Amen. Ora leggiamo in Secondo Cronache, capitolo 5, verso 13. Qua c'è un'altra cosa un po' simile. Dovevano inaugurare il tempio. E quando i trombettieri e i cantori, come uno solo, fecero udire all'unisono la loro voce per lodare e celebrare l'Eterno, e alzarono la voce al suono delle trombe, dei cembali e di altri strumenti musicali, e lodarono l'Eterno, perché? Perché è buono e la sua benignità dura in eterno. Guardate, l'accanto sempre quello è. È un canto che dice: ma chi sappiamo solo Cristo? Pensa che se sai Cristo, sai tutto. Perché è buono, perché la sua benignità dura in eterno. Avvenne che la casa dell'Eterno fu riempita di una nuvola. E poi sappiamo cosa è successo. Gli uomini non poterono fare più niente, Dio fa tutto. Quando noi smettiamo di fare, è Dio che fa, e quando Dio fa le cose giuste. Amen. Ma all'unisono lodarono quel canto, che Dio è buono e la sua benignità dura in eterno, e la sua benignità dura in eterno. Io ho finito, solo tre versi ancora da leggere dal Salmo 103, il verso 10 e il verso 11. Dice: Egli non ci tratta come meritano i nostri peccati, e non ci castiga in base alle nostre colpe. E se ci castiga, sapete perché ci castiga? Per farci ricordare che abbiamo sbagliato contro noi stessi. Sapete, a volte viene insegnato ai bambini: non fare questo perché sennò Dio si arrabbia. No, no, ti fai male, non che Dio si arrabbia, perché ti fai male se lo fai. Non dite mai ai bambini: fai questo perché sennò Dio si adira con te. Ma che? Dio ha paura che ti fai male. E allora per questo ti dice: non farlo perché poi ti fai male. Non perché Dio si arrabbia. Il verso 11 dice: poiché quanto sono alti i cieli al di sopra della terra, tanto è grande la sua benignità verso quelli che lo temono. Quanto sono alti i cieli? Prova a misurare. Se si può misurare. Ecco, dice che è così, se tu non lo puoi misurare, tanta è grande la sua benignità verso quelli che lo temono. Cioè quelli che lo prendono in considerazione, quelli che non disprezzano la sua parola, quelli che non disprezzano i suoi consigli, non quelli che hanno paura di lui, ma quelli che hanno rispetto e credono a lui. E poi sempre dello stesso Salmo, il 17, dice: ma la benignità dell'Eterno dura d'eternità in eternità. Perché ci può essere un'eternità che finisce e ne comincia un'altra, ma un'eternità non finisce. Ma se dovesse finire, ne comincia un'altra, ma Dio resterà anche nell'altra, e nell'altra, e nell'altra, nell'altra. Sempre buono! Amen! E la sua giustizia per i figli dei figli, per le discendenze. Ecco perché Davide, ho finito, perché Davide dice: sono stato giovane, sono diventato vecchio, ma non ho mai visto il giusto abbandonato e nella sua progenie mendicare il pane. E nella sua progenie mendicare il pane. Fratelli miei, spero che la parola di oggi vi abbia illuminato un po' sul grande amore che Dio ha per noi, e che ora desiderate più stargli più vicino, perché è l'amico migliore che potete trovare, il papà perfetto, il papà buono, il papà misericordioso. È più caldo il tuo cuore verso Dio stamattina? Ci vogliamo alzare?